Allora, siamo sempre nella lezione 11-12, eravamo rimasti alla diapositiva 22 e con questa domanda. Ho visto un deficit comportamentale nel mio topo CDKL5. So che c'è un deficit visivo, misurabile strumentalmente. Perché il deficit visivo sia predittivo di una variabile comportamentale dovrebbe essere correlato, no? E allora se andiamo alla diapositiva 23, vediamo proprio questo. Il danneggiamento sulle ascisse che trovate dal punto di vista visivo è correlato animale per animale all'interno dei knockout con, per esempio, l'enorme numero di trial che fanno in più i topi mutanti. Quindi c'è una correlazione. Quindi in pratica più la risposta visiva è alterata, maggiore è l'alterazione comportamentale. Questo cosa vuol dire? Che in effetti, facendo anche, se io facessi solo l'imaging visivo, potrei anche avere un'idea sulla base di quanto è compromesso, di quanto grave sia la compromissione comportamentale. Andiamo alla diapositiva 24. Quindi questo ci dice, la nostra domanda è predittivo del danneggiamento comportamentale? Sì. Andiamo alla 25. Questa alterazione dipende da quale struttura cerebrale dipende? Il biomarker visivo, l'alterazione visiva che ho osservato. Dipende diciamo da fenomeni che avvengono in quale area. E per rispondere a questa domanda andiamo alla 26, ricordiamo brevemente come è fatto il sistema visivo, no? Del topo, ma è simile anche a quello dell'uomo. Abbiamo l'informazione visiva parte dalla retina che è posta negli occhi, dalla retina esce il nervo ottico, come vedete qui, il nervo ottico in parte è crociato, no? Quindi da destra va verso sinistra, in parte no. Si porta a un nucleo talamico che si chiama LGN, nucleo genicolato laterale, e poi dal nucleo genicolato laterale abbiamo la via va a finire alla corteccia visiva primaria, no? È naturale che io quando vado a fare l'optical imaging guardo la risposta a livello proprio della corteccia visiva, però è possibile che il danno che ho a livello della corteccia visiva in realtà si sia originato, supponiamo per esempio, nel nucleo genicolato laterale, nell'LGN, nella retina. Non posso sapere se il danno era nella corteccia o arrivava già il segnale alterato. O meglio, in realtà sono stati fatti degli studi proprio in relazione a questo. Allora, il primo studio che è stato fatto è guardare com'è la retina nei CDKL5. È stato fatto uno studio morfologico con molti analizzando prima di tutto la presenza del CDKL5 nella retina, che è presente. Le altre figure sono tutte analisi morfologiche di tutti i vari tipi cellulari della retina. Praticamente nessuno di questi ha mostrato nessuna anormalità. Quindi sembrerebbe che in effetti la retina è resistente alla mutazione CDKL5. Se io abbia o no il CDKL5, tutte le cellule della retina sembrano essere perfettamente normali. Che succede allora a livello della seconda stazione della via, cioè il nucleo genicolato laterale? Qui sono stati fatti esperimenti dove vedete la riga in alto, c'è scritto DLGN. Sostanzialmente abbiamo la quantificazione sia delle spine dendritiche nelle figure A, B e C, sia dei puncta, vi ricordate le marcature sinaptiche, in D e F. In entrambi i casi cosa troviamo? Che c'è, guardiamo soprattutto il grafico in B, vedete che in B troviamo una piccola riduzione delle spine dendritiche nel talamo. E anche, diciamo, un'alterazione, se andiamo a vedere il grafico in F, una riduzione del PSD 95, come avevamo detto già all'inizio in varie slide, no? Delle sinapsi eccitatorie. Guardiamo la riga sotto, che invece rappresenta la corteccia visiva primaria. E qui vediamo l'attesa riduzione delle spine in H e anche la riduzione del PSD 95 nel grafico N. Quindi effettivamente, vedete, mentre la retina è completamente normale, alcune sottili alterazioni ci sono anche nell'LGN, mentre sono anche un po' più forti a livello corticale. Allora, uno potrebbe dire, beh, allora forse il problema nasce nell'LGN e si riflette a livello della corteccia. Come si fa a levarsi questo dubbio? Bisogna guardare la diapositiva 29, in cui è stato utilizzato un topo particolare. Che vedete MX1 Cre driver line, quello che vedete a sinistra, in pratica che esprime la Cre recombinasi, in modo specifico solo per la corteccia cerebrale ed altre zone come l'ippocampo e i nuclei alla base, cioè sostanzialmente per il perencefalo. In questo topo il talamo non ha l'acrere combinasi, l'LGN quindi non ha l'acrere combinasi. Allora, se io incrocio un topo di questo tipo, che ha l'acrere combinasi solo nella corteccia in pratica, con un topo in cui il CDKL5 sia rimovibile ogni volta che c'è l'acrere combinasi, cosa otterrò? Otterrò la rimozione del CDKL5 solo dalla corteccia. Facendo questo, che succede nelle risposte corticali? Saranno alterate o no? Allora, i dati in A ci fanno vedere che solamente la barra nera, quella dove c'è scritto la barra nera in A, no? Quella dove c'è scritto CDKL5 flox con MX1 CREE, cioè dove c'è sia l'acrere combinasi solo nella corteccia, sia la mutazione a livello del CDKL5, quando si incontrano queste due cose, il CDKL5 viene a essere tolto dalla corteccia. E cosa abbiamo? Abbiamo, vedete, la riduzione delle risposte visive. Quindi perdere CDKL5 nella corteccia è sufficiente praticamente a generare il difetto delle risposte visive. Quindi, presumibilmente, andiamo alla diapositiva 30, sappiamo che sì, yes, dipende da una definita struttura cerebrale, la corteccia visiva. Ci può essere anche un contributo del talamo, ma sicuramente non è strettamente necessario, perché abbiamo il deficit anche se abbiamo tolto il CDKL5 solo dalla corteccia. Vediamo la 31, l'ultima domanda è: ma risponde a un trattamento questo biomarker visivo? Andiamo alla diapositiva 32. Questo è stato uno studio in cui è stata elaborata una possibile terapia in cui sostanzialmente si dà la proteina CDKL5 modificata in modo che possa entrare all'interno delle cellule. Quindi l'idea è, se manca CDKL5, posso provare a iniettarlo io, vedere se entra nelle cellule. E allora cosa succede? Si misurano le risposte visive, che qui sono, in questo grafico sono rappresentate, e vedete in grigio chiaro sono le risposte dei topi con, dei topi con la mutazione, no? Che siano stati trattati o con il controllo, dove c'è scritto, vedete, TAT GFP, e sarebbero i quadratini chiari. Vedete che si parte da un'ampiezza di circa meno 3, durante la fase, tutto il periodo di tempo in cui vedete la zona con le barre diagonali, viene fatto il trattamento. Se il trattamento è semplicemente controllo, cioè questa TAT GFP che non fa niente, praticamente vedete che le risposte rimangono allo stesso livello, vedete i quadratini rimangono intorno a 3. Se però durante questo periodo era stato somministrato il CDKL5 capace di entrare nelle cellule, avete che la risposta cambia di ampiezza, vedete andiamo oltre 4 e quindi vuol dire che è aumentata. Per dare un'indicazione, vedete in basso a sinistra il pallino, il cerchietto scuro, questo sarebbe il topo normale. Quindi c'è stato un aumento della risposta che va verso i valori normali, sebbene non li raggiunga. In effetti, se io do il CDKL5, ho un miglioramento di questo fenotipo. E notate che questa non è presente in queste slide, ma questo trattamento migliora molti altri aspetti comportamentali del topo. Quindi avere la proteina CDKL5 essere riuscita a rimettere le cellule, non solo migliora il comportamento, ma migliora anche il biomarcatore. Quindi, se andiamo alla 33, vediamo che sì, è il nostro topolino, il nostro biomarcatore risponde al trattamento. Quindi, andando alla diapositiva 34, abbiamo un riassunto dove si vede che attraverso questi modelli, qui abbiamo avuto. Cerchiamo sia una base molecolare della malattia, no? Capire quali sono gli interattori, capire quali sono le alterazioni cellulari, no? Abbiamo visto le spine dendritiche, vedere se ci sono possibilità di recupero e anche capire quale può essere un biomarcatore che permetta di seguire l'andamento della malattia. Pensate, questo è molto importante perché nel momento in cui clinicamente fosse disponibile un qualsiasi trattamento, Io voglio fare una prova, sapere se il mio trattamento funziona. Come faccio a farlo se non ho a disposizione uno strumento di misura che mi dica se il soggetto sta meglio o sta peggio? L'unico modo a questo punto dovrebbe essere così, chiedere ai genitori se gli sembra che sia migliorato, no? Naturalmente se ci sono miglioramenti eclatanti il medico se ne accorge, cioè se il soggetto improvvisamente inizia a parlare, si alza, allora sì. Però in realtà noi dovremmo poter avere degli strumenti capaci di vedere anche miglioramenti graduali, magari più lenti, magari anche di minore entità. Con questo finiamo la parte relativa al CDKL5 e passiamo al successivo modello. E per questo faccio un nuovo file audio.